Quando abbiamo affrontato il tema di Giacobbe e Labano, sono emerse pure le tensioni tra Giacobbe e il fratello Esaù, che pure nell'impeto della prima collera voleva ucciderlo e lui scappa di casa per non essere ucciso. E sposa due sorelle le cui relazioni non restano facili. E solo in un secondo momento, dopo che finalmente tutte sono diventate madri, diventano perfettamente solida con il marito. E andiamo avanti su questo con tanti esempi all'infinito. E allora anche questa relazione tra Giuseppe e i fratelli si inserisce in questa via faticosa verso un rapporto familiare che chiede prove, parte proprio dal fatto negativo del reciproco respingimento, perché da una parte c'è colui che vuole dominare, dall'altra chi rifiuta di essere dominato, e ambedue dovranno convertirsi, gli uni dalla gelosia, gli altri dal predominio. Bene, questa è la premessa a questo lungo racconto che è uno dei più belli della Bibbia, che va da un'analisi psicologica dove le passioni vengono descritte in tutta la loro forza, comprese le passioni di divisione, ma si va anche a una lettura teologica della storia. E allora, come premessa, ecco, metto un punto particolare, primo il carattere sapienziale di questo racconto. Perché carattere sapienziale? Perché prima di tutto al centro non sono tanto ebrei ed egiziani, ma l'uomo, l'umanità. L'uomo con le sue forze spirituali, con la sua intelligenza, con le sue passioni ed emozioni, che viene scandagliato. Ci troviamo di fronte alla competizione, al controllo, alla passione e alla compassione. Ci vediamo poi un ambito internazionale, ecco il contesto in cui questi profughi vivono e notiamo un incontro tra popoli diversi ed è in questo contesto che viene proposto per esempio anche l'ideale dell'uomo del tempo. Vediamo in Giuseppe, l'uomo che da una parte è chiacchierone, il ragazzo ancora un esperto, ma che diventa poi saggio, che è capace di dare indicazioni su come vivere, su come distribuire i beni, ma è anche una persona che sa controllare i sentimenti, di fronte ai fratelli controlla i sentimenti, a parte poi lasciarsi andare a un pianto liberatorio che rivela l'incontro fraterno tra gli altri. Ma soprattutto direi vi è un aspetto che non è presente nelle pagine finora narrate o incontrate, è il tipo di religiosità. Non è una religiosità che va avanti per apparizioni, per visioni, per rivelazioni speciali, ma è una religiosità, direi in filigrana, dove si riconosce l'azione di Dio, la riconosce Giuseppe, soprattutto alla fine, ma è una rivelazione che avviene attraverso la lettura della storia, cioè è la lettura che dei credenti sanno dare a ciò che sta loro accadendo. E in questa prospettiva di religiosità interiore vi è anche il tema del perdono. Dunque è un racconto che accentua la presenza di Dio, ma in forma enigmatica, una presenza che si intreccia, meglio il suo governo, con l'agire umano. Sono importanti anche in questo caso i sogni, addirittura c'è della magia dentro. A un certo punto vi è anche un ricordo della magia, ma i sogni che vanno a due, due sogni a Giuseppe, due sogni hanno i due servi del faraone che sono in prigione, due sogni al faraone. Ma la cosa importante è che ci sia un interprete. È l'interprete che diventa decisivo e che riconosce anche in questi il progetto di Dio, che è interpretato all'inizio in un modo, ma che viene reinterpretato, per esempio, alla fine in un altro modo. Mi spiego. Il primo sogno è quello che mostra cosa avverrà. Avverrà che questo ragazzo dominerà. Ed effettivamente sarà così. I fratelli si inchineranno ogni volta che lo incontrano. Ma il risultato finale non è la preponderanza di Giuseppe. Il risultato finale sarà Giuseppe che si prende cura dei fratelli. E allora avverrà alla fine una conversione di tutti i due i gruppi. E solo alla fine allora apparirà il vero senso del sogno, non tanto il predominio di uno sugli altri, quanto il potere di uno che viene messo a servizio di tutta la famiglia, per cui Dio mi ha mandato qui, anche lavorando all'interno di tutte le passioni, anche le peggiori, compreso l'odio, per salvare. E l'interpretazione finale resta il capitolo 50, versetto 20, che richiamerò tra poco, e cioè: se voi avete tramato del male contro di me, Dio ha pensato di farlo servire a un bene per compiere quello che oggi si avvera. Anche i sogni bisogna interpretarli alla fine, come direbbe Geremia. Alla fine capirete, alla fine capiremo. Tante volte abbiamo degli abbagli, abbiamo il bisogno di ripensarci. Qual è allora il tema? Sono tanti i temi presenti, ma credo che i temi di un'emigrazione, i temi del giusto umiliato ed esaltato, il tema di una famiglia, ma il tema che dà unità è il concetto di trasformazione, che è un po' il tema della storia della salvezza che è presente. Ciò che era male, Dio l'ha trasformato in bene. E in questa trasformazione è anche allora la riconciliazione che avviene dentro una famiglia, dove le relazioni cambiano dal dominio al servizio, dall'odio al rifiuto, all'accoglienza e alla riconciliazione. L'idea della trasformazione che alla fine permette alla famiglia e al popolo di ritrovarsi. Com'è articolato allora il tema centrale, il carattere sapienziale e la struttura? Il testo è chiaramente diviso in due parti. Nella prima parte, dal capitolo 37 fino al capitolo 41, potremmo leggerlo come il giusto che viene umiliato, ma poi pian piano riprende e viene riconosciuta la sua dignità, umiliato ed esaltato. Però il testo che analizzeremo dopo, che ci servirà come procedimento, come processo per quello che noi stiamo pensando, quello che stiamo trattando, dal capitolo 42 in poi, parla di una famiglia i cui legami vengono ritrovati, ristabiliti, consolidati. Dunque abbiamo una storia di famiglia che diventa simbolo, che diventa anche paradigma. Dunque io mi fermerò in particolare al capitolo 37, dove viene descritto il conflitto, il tentativo di omicidio, poi la vendita con la schiavitù. Tralascio le varie prove, se non richiamandole appena appena, e mi fermo invece di più dai capitoli 42 fino al 45, comprendendo anche il capitolo 50, perché lo ritengo come nuova pennellata nell'ambito del racconto. Partiamo come primo punto dalla divisione alla fraternità ritrovata. Il capitolo 37 ci racconta la divisione e le sue cause. Notiamo che in questo capitolo la parola fratello viene ripetuta 21 volte, quasi come un ritmo martellante di qualcosa che dovrebbe essere grande ma che viene progressivamente distrutto, fino a un funerale farsa dove tutti i figli sanno che uno di per sé non è morto, certo è scomparso, ma non osano andare oltre mentre il padre fa. E quindi è il vero ingannatore che viene ingannato dai figli. Da cosa nasce la divisione? Nasce da due elementi: la preferenza di un padre, le pretese di un figlio. La preferenza del padre, che mostra di avuto questo figlio quando era vecchio, quando sembrava non arrivare più, e perciò lo ritiene particolarmente caro. Addirittura compie un gesto che stabilisce la priorità di questo figlio su tutti gli altri. Il vestito dalle maniche lunghe, forse c'è dietro anche qualche caratteristica di qualche popolo, di qualche gruppo sociale, che in modo particolare andava vestito con i vestiti di maniche lunghe, che potrebbe essere tipo un vestito da principe, mentre gli altri hanno i vestiti solo da lavoro. Questi vivono sempre come gente feriale, mentre questo va via vestito da principe. La principe e la principessa, guardala. E il secondo è dato dai sogni. I sogni che rivelano queste pretenziose richieste: io sarò sopra di voi, voi vi inchinerete, al punto tale che non solo i fratelli, ma anche il padre reagisce. E perplesso ci pensa, anche il padre rimprovera il figlio. Ma il risultato qual è? Lo sottolineo: non riuscivano più a parlarsi in pace. È molto importante questo. Non c'è più dialogo. Il rapporto dell'uno verso dell'altro è solo un rapporto di oggetto, non di incontri tra soggetti. Quel fatto che non si parlano più diventa fondamentale. Quale sarà la riconciliazione? Sarà proprio la capacità di riparlarsi in pace. Ma andiamo avanti. In particolare, dopo questo primo quadro del capitolo 37, il secondo quadro vede i fratelli come protagonisti, mentre su Giuseppe cala il silenzio. Dice una sola parola, ma è una parola, una domanda, chiede la strada perché l'ha persa, e quindi un inesperto. Ma non dice nessun'altra parola. Deve andare per verificare se stiano bene, se stiano in pace i fratelli, troverà i fratelli coalizzati contro di lui. I fratelli lo vedono venire, lui non sa, lo spiano, fanno il progetto che prima di tutto è violento: ammazziamolo. E questo progetto è una sfida contro colui che è il sognatore, il padrone dei sogni. Ah, vediamo, arriva il padrone dei sogni. Questo è il titolo: il sognatore. Colui che crede di combinare la vita, la storia attraverso i suoi sogni. Uccidiamolo, vediamo allora qual è il progetto, se non che interviene Ruben e cioè non possiamo ucciderlo. Lo nascondono, allora c'è l'opzione di nasconderlo dentro la famosa cisterna vuota. Ruben pensa di liberarlo poi, ma poi non troverà più il fratello. Perché? Perché il fratello viene venduto. E abbiamo dunque una specie di discesa e di scomparsa di Giuseppe. Il padre dovrà scendere allo Sheol, vuole morire anche lui, ma in realtà scenderà in Egitto, e in quel luogo discende. Scende il povero Giuseppe, che viene venduto schiavo, ma da schiavo finirà anche in prigione. Quindi c'è una progressiva discesa che lo fa in qualche modo scomparire dall'orizzonte. Non è più soggetto, è oggetto. Tuttavia, Ecco che proprio il capitolo 39, perché poi c'è il 38, ma vi farò un esempio dopo, il capitolo 39, quando descrive l'ultima, le diverse discese di questo ragazzo, ha una frase ripetuta. Ripetuta all'inizio del capitolo, quando va nella casa di Potifarre o di Potifar, e quando è in prigione. La frase è questa: il Signore fu con Giuseppe e a lui tutto riusciva. Così pure quando va in prigione ha una capacità tale, ma è Dio che lo protegge, che gli permette di essere anche nella prigione un elemento attivo e creativo. È la premessa a quella che sarà la sua liberazione ed esaltazione. Sappiamo come avviene: avviene attraverso l'interpretazione dei sogni, prima del coppiere e del panettiere, con racconti anche di un'ironia amara, perché tutti e due sarete innalzati, ma uno per essere riconosciuto e ristabilito, l'altro per essere impiccato. E poi però dice: mi affido a voi, si affida al ricordo umano. Ma il ricordo umano è pericoloso, si dimentica spesso. L'altro va fuori, devono passare 2 anni perché l'altro si ricordi, ed è in occasione degli altri 2 sogni, i sogni del faraone. Allora si ricorda, ecco il peccato, mi sono dimenticato. E in questo caso viene richiamato, e il sognatore, il padrone dei sogni, non solo li interpreta, ma si rivela saggio, perché non si limita a interpretare i 7 anni di abbondanza e i 7 anni di siccità, di carestia, ma invita a trovare anche delle persone adatte perché raccolgano negli anni di abbondanza quel necessario che servirà a supplire i tempi di necessità. E si rivela allora un uomo saggio, al punto di dire: ma se mi dai anche questi consigli, perché non li fai tu? E in questo modo diventa il vice faraone, è dunque esaltato. Ma in questo senso abbiamo allora le premesse per la risalita e i segni della risalita. Tra parentesi, leggendo questo racconto qualcuno di voi si sarà chiesto: ma che ci sta a fare il capitolo 38 in mezzo? Potremmo leggere benissimo capitolo 37, la vendita, capitolo 39, in casa di Potifar, le vicende con la moglie, la prigione, poi la risurrezione, l'esaltazione. Capitolo 38 è una specie di parentesi che ci mette davanti una figura che diventerà nel racconto però emergente: Giuda. Giuda, che notate, è il capostipite anche di Davide, quindi del regno di Giuda. E l'autore lo mette in questo caso perché poi Ruben scomparirà, e chi diventa protagonista, soprattutto nell'ultimo discorso, è Giuda. E qui allora c'è tutta la questione delle fonti, cosa ci sia stato messo dentro, delle ripetizioni che troviamo inevitabili nel racconto, ma io preferisco tenere sullo sfondo questi problemi per cercare di cogliere il significato anche attuale del racconto. Che cosa ci porta questo? Diciamo che è una specie di anticipazione di quello che avverrà anche a Giuseppe, perché ci accorgiamo all'inizio che Giuda si separò dai fratelli e letteralmente discese dai fratelli. Anche Giuseppe discende in Egitto. Poi si parla dell'inganno. Lui inganna e la nuora Tamar inganna. E c'è alla fine la soluzione, dopo un processo, la riconciliazione, ma anche la conversione di Giuda stesso, che in qualche modo anticipa la conversione di Giuseppe. Questo è un tipo di lettura, per esempio, che oggi in questa narrazione qualcuno tenta di fare. Bene, allora ci siamo trovati di fronte a Giuseppe che ha finalmente ottenuto giustizia. Non solo, ma con i suoi consigli e la sua presenza diventerà benedizione. Lo ripete spesso, la sua presenza sia in casa di Potifara sia per l'Egitto diventa segno di benedizione, in qualche modo diventa segno di benedizione come Abramo e come in fondo Giacobbe. La sua presenza è questa. Adesso allora arriva la siccità, che arriva, si sente anche nella terra di Canaan, e allora i fratelli sono invitati dal padre anziano ad andare in Egitto, dove sembra che ci sia il necessario da acquistare. E tra l'altro è molto bello vedere anche ogni volta quando Giacobbe dice: portate in dono i nostri prodotti, e lì elenca i vari prodotti che occorre portare in dono. Tra i popoli avvengono anche i doni, però quello che interessa al narratore è anzitutto vedere come va a finire la faccenda della famiglia. Uno è venduto, è stato schiavizzato, ha ripreso la sua dignità, arrivano gli altri, è il momento della rivalsa. Forse in qualche momento anche Giuseppe comincia a pensare a una rivalsa, però di fatto compie un altro tragitto, un tragitto in tre tappe che vede un'altra preoccupazione. È preoccupato di far ravvedere i fratelli e attraverso le prove invece mettere in atto la fraternità, ma mettere in atto anche la presa di coscienza della propria responsabilità. E questo in fondo il vero scopo delle varie prove. Cominciamo allora con la prima prova, che è quella che chiamiamo prova del sacco, perché è quando viene dato il grano e il materiale ai 12 fratelli, aprendo il sacco dove c'è il contenuto si accorgono che il denaro è ancora dentro, e questo fa prendere spavento. Dunque scendono, arrivano e non vedono i fratelli. Questa, mentre prima erano loro a spiare il fratello, adesso è il fratello che li riconosce. Ma loro, vedendolo vestito così, non lo riconoscono. Quel turbante con tutti i segni regali, mica pensano a Giuseppe. Tanto più che Giuseppe ormai parla egiziano. Non sanno che lui capisce anche il loro linguaggio. E perciò comincia una specie di gioco che tende a verificare che cosa? Tende a verificare di fatto non la loro identità, è un pretesto l'identità, ma verificare la sincerità. Ed è interessante il gioco, siamo sinceri, no? Hanno sempre imbrogliato e alla fine siamo sinceri, no? Hanno imbrogliato il padre, gli portano la tunica, abbiamo trovato questa. E adesso allora è la sincerità e il riconoscimento della colpa. E difatti vediamo come il loro incontro è subito un incontro duro. Si rivolse a loro con parole dure. Li accusa di essere stranieri e spie che cercano di entrare in Egitto per compiere attentati. Cose che si ripetono anche oggi, no? E però le domande, ecco il primo procedimento, la prima: da dove venite? Da Cana. Però la seconda è al piano politico, siete spie. La risposta invece va al piano familiare: non siamo spie, ma siamo una famiglia. Perché chiede chi siete, quanti siete, ce n'è uno ancora giovane. E in questo modo ecco che pian piano poi va alla coscienza, perché di fronte a queste domande, a queste accuse, nonostante abbiano la forza di replicare, diranno a un certo punto: stiamo per espiare il passato. Vedono che questa accusa, che è falsa oggi, diventa una specie di espiazione per ciò che è accaduto nel passato. Ed è in questo modo però che i fratelli passano dalla complicità, volevano uccidere, alla solidarietà. E difatti Vediamo al versetto 11 questa risposta. Siamo figli di uno stesso uomo. Secondo, i tuoi servitori sono 12 e hanno piena coscienza del numero 12 di tutta la famiglia. E aggiungono, siamo tutti fratelli, il più piccolo è con nostro padre e viene fuori anche l'altro. Uno non è più. Lo chiameranno fratello solo dopo 2 capitoli. Giuseppe nostro fratello, ma finora non avevano mai detto questo. Dunque riconoscono questa realtà e noteremo che alla fine resta uno, Simeone, e gli altri partono. Che cosa arriva? Che l'accusa di Giuseppe riesce a creare in loro una coscienza nuova. Di fronte all'accusa di essere spie, oppongono l'idea della parentela che li unisce. Non siamo una banda di spie, siamo una famiglia. Ed è interessante che in quel contesto continuino a dire più volte noi, 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 la comunione. Ecco allora, dopo queste domande, c'è il secondo procedimento, quello che ho ricordato, cioè la vicenda del sacco dove viene posto il denaro, che crea in loro una paura. Ci accuserà di aver rubato il denaro. E che cosa avviene? Ecco, avviene qui la ripresa di una coscienza collettiva della responsabilità, non solo del peccato, ma di uno di fronte all'altro. È interessante, ho tradotto in maniera diversa o con qualche sottolineatura il famoso versetto 28 del capitolo 42, quando cominciano a dire insieme, essi dissero ciascuno a suo fratello e si misero a tremare. Io tradurrei così, ciascuno per i suoi fratelli. Ognuno trema per l'altro, si sentono ormai uniti. Ed è interessante che allora in quel momento, al versetto 21, quando ripensano, pensano al nostro fratello, per la prima volta Giuseppe viene chiamato così. D'altra parte però vi è anche una risalita, la risalita a Dio. I fratelli pensano a una causa divina, forse Dio ci ha fatto questo, e anche Giuseppe però riprende un discorso divino, io temo Dio. C'è cioè non soltanto la solidarietà, ma il tentativo di una lettura che va oltre la loro situazione, i loro progetti, e vedere dietro le quinte la causa divina. Ultima nota che vorrei fare: quando questi finalmente, lasciato là il fratello Simeone, ritornano, vanno dal padre, e mentre Giuseppe nel discorso diceva vi metterò alla prova, cosa succede qui? Loro dicono io saprò se voi siete sinceri. Ritorna la prima domanda: siete spie o altri? Loro ripetono, noi siamo sinceri. E anche qui c'è ironia. Avevano falsificato tutto fino allora, adesso si proclamano sinceri. La verifica è ancora sulla moralità. Concludendo, questo racconto mette in risalto però alcuni passaggi fondamentali. La complicità diventa solidarietà e vi è la presa di coscienza collettiva del male e della responsabilità, facendo anche un passo in una visione di fede, lettura di fede. Avviene allora il secondo viaggio. Il pane finisce, occorre dell'altro. E questo secondo viaggio ha la seconda prova, che diventa un confronto tra Giuseppe e i fratelli e la fraternità che io chiamo implicita. Perché? Perché la vedremo nei due simboli della casa e del pranzo. Quando arrivano, Giuseppe li invita a pranzo e il pranzo diventerà significativo, quasi come il pranzo di Babette. C'è questo pranzo, dunque ritornano e questo li chiama, e naturalmente qual è la risposta? È una solidarietà ulteriore. In questo senso, nel senso che non è cosciente ancora, Giuseppe ne è cosciente, gli altri intuiscono alcune cose, vivono alcune cose da di loro, ma non è ancora chiara la totale riconciliazione o perlomeno l'incontro tra tutti i fratelli viventi. E allora, ecco, prima di tutto vi è l'invito a pranzo, però prima del pranzo c'è la casa, ed è significativo il discorso sulla casa. Ci sono tre momenti della casa nel racconto. Nel primo momento si parla di soldi. Quanto paghiamo? Questi hanno ancora il problema dei soldi, è molto doppi soldi, ce li siamo ritrovati tutti. Siamo onesti, ve li restituiamo, non sappiamo come. Di soldi si tratta quel maggiordomo, che però dirà state tranquilli, cioè è la prima parola pace. Per la prima volta se risuona questo state in pace, perché avviene? Sono comunque tutti i fratelli insieme. Secondo, nella casa. La casa è il luogo dove tutti traggono i doni, portano i beni della loro terra, e dunque la casa diventa il luogo della gratuità, un altro aspetto della fraternità. La gratuità è il dono. I fratelli li preparano e quindi sono risolti i problemi di interesse, e vi è per la seconda volta la parola Shalom, pronunciata questa volta da Giuseppe, che si informa sul padre. Però terzo è nella camera, quando vede Beniamino, che è suo fratello, fratello anche di Rachele, figlio di Rachele, e Giuseppe non può più trattenersi, e allora corre in camera, e nella camera dà libero sfogo al pianto. Poi si rimette e va a pranzo. Però il pranzo è importantissimo. Perché? Perché il pranzo ripercorre la famiglia. Li conosce bene, li mette in ordine, e ognuno lo mette in ordine di età, terminando con l'ultimo, che però è il beniamino della famiglia e perciò gli dà la razione doppia. Ma tutti mangiano e bevono contenti e non sono più gelosi, perché vedendo il piccolo che ha doppia razione, li fanno gli sberleffi, giocano con lui. È cambiato il clima. Il pranzo ha ridato, come ha riconciliato in Babette tutti i vari personaggi che all'inizio si rimproverano e si danno tutti i torti che hanno dentro, li tirano fuori tutti, alla fine tutti con l'ultimo brindisi sono contenti. Però quel pranzo è importantissimo nei versetti 32-34. Perché? Si vede lo stile del pranzo. Anzitutto abbiamo, un po' come certe suore, fino a qualche tempo fa non potevano mai mangiare in pubblico, si vede che vedere la suora che apre la bocca per mangiare era scandaloso. E anche qui gli egiziani non possono mangiare con gli altri. E allora ci troviamo separati. È quasi un simbolo della stessa storia. Giuseppe da una parte ed essi i fratelli dall'altra. Poi Giuseppe si mette nella tavola però di fronte a loro. E se prima erano separati, adesso sono in confronto tra di loro. Però alla fine con lui bevvero e fecero festa. È la riconciliazione finale. Il pranzo dunque è questo. Però dicevo che la riunione c'è, ma l'unico che è consapevole di questo è Giuseppe. Per gli altri è una riunione puramente materiale, o se volete, preferite, una fraternità implicita. Tant'è vero che ancora il racconto ha parole anonime. Quando dicono l'uomo che ci ha invitati, non dicono Giuseppe, non è nostro fratello, chiamano la nostra gente, che sarebbero i fratelli. Però, ecco, c'è stato un'anticipazione. All'inizio Giuda interviene e si era reso garante della vita del fratello, ricordando all'inizio al papà che non voleva mandare Beniamino, perché dice se mi muore questo muoio anch'io. Allora Giuda aveva promesso: mi rendo garante di questo tuo figlio, se lui perisce io divento tuo schiavo per tutta la vita. C'è questa cosa implicita, ma nello stesso tempo abbiamo visto che i fratelli cominciano a rischiare la vita per l'altro. E allora ecco il capitolo 44 diventa, con la seconda prova, cioè la coppa, diventa ulteriore simbolo di solidarietà. Perché? Perché mette la coppa da Beniamino per accusare Beniamino e dire: Beniamino è degno di morte. Ma gli altri, quando se ne vanno, vengono inseguiti, dice: avete portato via la coppa di lui, che era la coppa di divinazione, dove lui leggeva le sorti, gli auguri, no? E la lecanomanzia. E dice: ma l'ho portato via quella con cui io faccio la divinazione, ma loro devono aver paura perché io sono un mago. E allora li fa inseguire. Quando arrivano, vuol dire: questo è degno di morte, sarà schiavo? No, dicono: tutti noi siamo schiavi. In questo caso sono capaci di esprimere la piena solidarietà. Tutti noi siamo schiavi, non lui solo. Ma qui ci sono altre due note. La prima è quella del verbo trovare. All'inizio avevano detto: abbiamo trovato, questa era la veste insanguinata che avevano presentato al papà, insanguinata del sangue del fratello, era una falsità. Adesso dicono Dio, e la traduzione italiana è un po' diversa, dice Dio ha scoperto, ma il verbo è Dio ha trovato il nostro crimine. Avvertono che stanno pagando una colpa di allora, mentre adesso sarebbero innocenti. Ma c'è quella prova. Ma la seconda nota più importante è quella di Giuda. Giuda, quando vi è l'accusa di Giuseppe, fa il discorso. Il discorso dove gioca su due registri. Il primo è il registro del padre. Se il figlio torna a casa, non torna a casa, mio papà muore. Il nostro papà vecchio muore di dolore. E il secondo, quello del fratello. E Giacobbe si offre al posto di Beniamino. Prendi me al posto suo, e quindi si sostituisce. Il cerchio è chiuso. E allora ecco la scena. La scena che è interessante, perché ci accorgiamo che nel capitolo 45 finalmente Giuseppe si rivela e piange di fronte ai fratelli. Che cosa troviamo allora qui? Troviamo prima di tutto la lettura della storia, e la lettura che dà il senso finale al racconto. Dio ha fatto concorrere tutte queste cose al suo disegno di salvezza. Ecco il senso del racconto. Giuseppe è finito schiavo in quel luogo per la salvezza dei fratelli. Potremmo pensare anche a un giudizio divino superato, ma è la salvezza che è accordata al popolo, di cui 12 fratelli sono il simbolo e l'inizio. Secondo, la riconciliazione. In che modo è segnata? Da alcune parole. Avvicinarsi per parlare, il vedere e il discendere. Il parlare. Prima non si parlavano più, qui riescono a parlarsi, ritornano in dialogo. E la ripresa del dialogo interrotto significa riconciliazione. La seconda è il vedere. Mentre nel primo capitolo sono i fratelli a vedere e spiare l'altro, a renderlo oggetto, nel capitolo 42 fino al 45 è Giuseppe che vede, è colui che tiene il gioco. Nel capitolo 45 è interessante quella frase: voi vedete con i vostri occhi e mio fratello Beniamino vede con voi che è la mia bocca che vi parla. C'è la reciprocità, reciprocità di dialogo, reciprocità anche di sguardo. Finalmente ci guardiamo in faccia. Prima ognuno dirigeva il gioco contro o sopra gli altri, adesso possiamo guardarci in faccia. E infine discendere. Giacobbe non discende allo Sheol, ma va in Egitto per essere salvato lui e anche gli altri. Ultima pennellata, l'epilogo. Muore il padre. I fratelli cominciano a pensare, beh, è stato buono perché c'era il padre. Una volta morto il padre non abbiamo più legami. Cominciano a aver paura. E allora inventano che il padre aveva detto dovete andare via insieme. Lo dicono a Giuseppe e Giuseppe con il pianto rivela che non devono aver paura e rilegge allora la storia, ma troviamo anche la piena conversione di tutti e due. Da una parte i fratelli si prostrano, come diceva il sogno, ma il fratello questa volta non vuole che si prostrino, siete miei fratelli e parlò al loro cuore. Cioè è colui che si sente servo, sente di essere l'uomo della provvidenza che Dio ha scelto per salvare tanta gente. Dunque la conversione dall'odio all'accoglienza, ma anche la conversione dal dominio al servizio. E qui c'è un legame. Alla fine Giuseppe li consola, piange ancora, li consola e si prende cura di loro. Mi prenderò cura di voi. Conclusione. Abbiamo il passaggio allora dalle relazioni obbligate, quella del fratello nasce una famiglia, alle relazioni in libertà. E qui abbiamo allora una serie di conclusioni che vorrei fare. Tre verbi diventano importanti per mostrare la fraternità ritrovata. Riconoscere, parlare, servire. Sono questi i tre verbi che scandiscono la fraternità ed è in fondo la vittoria sull'istinto di Caino. Caino aveva ucciso, Caino non aveva parlato, rifiutava di custodire il fratello, rifiutava le tre cose. Qui la relazione fraterna invece è recepita dominando quell'istinto e accogliendo invece le altre dinamiche, quelle che permettevano di creare prossimità. La trasformazione del male in bene avviene anche nei legami dei fratelli. E allora ecco, il culmine è il riconoscimento reciproco, questi che si guardano insieme. I sogni avevano parlato dell'esaltazione che è avvenuta del fratello, ma il quale alla fine scopre che la vera esaltazione non è per essere bravo, ma è per servire gli altri. Ed ecco allora la seconda, il parlare. L'equilibrio si ricostituisce attraverso il legame della parola, che in questo momento diventa capace di rielaborare il problema, di esprimerlo, di relativizzarlo per arrivare a qualcosa di nuovo. La parola non è inutile, il discorso importante è questo, ecco perché parla alla fine al loro cuore, così termina, e mi piace che la nuova traduzione dica così, parlò, abbia ripreso la lettera, l'immagine, parlò al loro cuore, che vuol dire parlare in modo convincente, rasserenante, perché il cuore è l'intelligenza, parla a loro in modo intelligente e parla alla loro intelligenza, in modo che comprendano e diventino sereni. E infine, ecco come si esplicita la fraternità nel servizio reciproco. I fratelli si prostrano, diciamo, sono i tuoi servi. No, no, dice, devo essere io, vostro servo, vi rendo sotto la mia responsabilità. Ecco allora la duplice conversione, superamento della gelosia e dell'odio da parte dei fratelli, superamento della pretensione o pretenziosità da parte dell'altro fratello, che accoglie. Servizio e solidarietà, intimità e dialogo tra i membri della famiglia sono questi che arrivano a creare la fraternità, che arriva allora anche a rischiare la propria vita e la propria libertà, perché Giuda si offre come schiavo, si offre anche di morire al posto dell'altro. Seconda conclusione, è importante quel vedere e guardare a cui accennavo prima. Il vedere un altro guardarlo senza che l'altro ti possa vedere uno spiare e girare il gioco. Quando permettiamo all'altro di guardarci negli occhi, impariamo a vivere un altro tipo di relazione. Non è più lo sguardo che si evita, è lo sguardo che si può incrociare. Terzo è il trovare. È importante questo gioco. All'inizio avevano detto: abbiamo trovato questa, era la veste insanguinata che era la falsa prova. Alla fine dicono: Dio ha trovato e ha scoperto il nostro crimine. E accettazione di addirittura di pagare per un crimine mai commesso, ma riconoscendo che c'era stato il vero crimine prima. Ed è in quel momento però allora che finalmente anche le orecchie entrano in funzione. Si ricordano delle grida del fratello. Non abbiamo ascoltato le sue invocazioni. Quando lui gridava, non avevano ascoltato muti. Adesso si ricordano le grida. Non abbiamo ascoltato. Allora non è solo il vedere, è anche l'ascolto che diventa importante. Infine, su questo, e ci tengo, il termine fratello, in questo linguaggio, in questo contesto, ma anche nel contesto della parola, delinea una relazione forte, ma anche una relazione non soltanto familiare, bensì sociale e religiosa. E difatti qui ci troviamo una storia di Giuseppe e dei fratelli che è l'inizio della storia di un popolo. Nascono le 12 tribù. La storia di famiglia è presente in questi 12 fratelli che si preparano a diventare popolo. Che cosa dice allora a un popolo questa storia di famiglia? Dice primo che la riconciliazione è la condizione necessaria perché un popolo sopravviva. In particolare la riconciliazione delle memorie. Se una memoria non viene ricordata, rielaborata insieme, la riconciliazione resta sempre fuori della porta. Porto un esempio, forse mi direte che sono esagerato, ma certe notizie hanno scatenato nuove divisioni. Per parlare delle foibe abbiamo impiegato 20 anni, 25. E io ricordo che tanti amici che vivono a Padova, che sono istriani o dalmati, ricordavano: di questo non se ne parla, di questo non se ne parla. E per ritornare alla bisogna riparlarne. C'è un bellissimo libro, quello fatto tra l'altro con padre Bertagna, che è il direttore dall'anno scorso dell'Antonianum, che ha fatto il libro dell'incontro. Vi inviterei a leggerlo. È dove un lavoro che è stato programmato, è stato incitato, è stato esortato da Martini, dice: la nostra società è divisa anche dal tempo del terrorismo. Occorre ritrovare qualcosa di più profondo. E hanno cominciato a fare incontri a destra e a sinistra con vittime, ecco perché la vittima deve essere tenuta in conto, e terroristi. È stato un lavoro ampio, però secondo me vale la pena di leggerlo. Ecco, la riconciliazione passa attraverso la riconciliazione delle memorie. Secondo, diventa importante la parola come mediazione, non la parola come urlo, il dialogo quindi, che in qualche modo ha la capacità di elaborare il problema. È il contrario di Caino. Quando Caino va in campagna, comincia a parlare ma non termina il discorso, dà la botta in testa, non parla. E quindi è il passaggio, anche qui lo richiamo adesso, anche di quel ragazzino. Il ragazzino inizialmente era uno che chiacchierava, che andava a raccontare tutti i pettegoli. Ci ho parlato dei sogni, ma si era fatto, era antipatico, andava a dire al papà: ho visto questo papà, ho visto quell'altro. Andava a dire le chiacchiere, i pettegolezzi. Passare dal pettegolezzo alla parola di mediazione. Ecco allora l'importanza dei discorsi di Ruben e il discorso di Giuda, ma anche le parole al cuore che fa il fratello Giuseppe alla fine. E infine, come segno, il servizio, a cui è disponibile finalmente questo fratello che non è più chiacchierone, ma è dialogante e vero. Secondo, vorrei dire che c'è il fatto di parlare di fratelli ci invita a parlare di relazioni che non restano nel generico, come dire gli ospiti, gli stranieri, la gente, ma si preoccupa di far incontrare le persone con nome proprio: Giuda, Beniamino, Ruben, Giuseppe. Queste persone che incontrandosi imparano a stimarsi e ad accettarsi, a trovare grazia, si dice, cioè vuol dire stimarsi. Terzo, è importante il contesto. Questa ospitalità avviene in un paese straniero, l'Egitto, di fronte al quale questi ospiti provano attenzione, curiosità e stupore. Vedono la mummificazione, il lusso di corte, i costumi, la bellezza delle costruzioni e l'incontro tra due mondi diversi che crea cultura. Il saper guardare arricchisce la conoscenza. Quarto, devo ricordare che l'Egitto, ospitando Giuseppe, lasciando spazio anche al rifugiato per carestia, ne riceve profitto. L'ospitalità si allarga in un beneficio reciproco. È vero che più tardi avverrà anche il contrario. L'Egitto diventa torturatore, come qualche volta succede anche che Sara, per esempio, tortura Agar, l'egiziana. C'è anche il contrario. Diventerà anche così. Ed è nel momento in cui non si conosce più. Venne un faraone che non conosceva Giuseppe. La mancata conoscenza è quella che crea la maggiore ostilità. E allora è interessante, termino con una notizia che forse questa gente concorrerà al bene dell'Egitto, costruire case, costruire città, Tanis, Piton, Ramses, ma anche Giuseppe che diventa in fondo l'uomo che suggerisce la salvezza per l'Egitto. Diventa benedizione come i patriarchi dove è presente, a tal punto che una tradizione posteriore, quella di Artapano, è uno scrittore ebreo del tempo ellenistico, tempo diciamo ellenistico greco, scrive un po' la propria storia e attribuisce, per dare importanza al proprio popolo, attribuisce a Giuseppe l'invenzione di due cose: l'invenzione delle misure agrarie, le arure. Le avrebbe inventate Giuseppe, che sia vero non importa, no, ma certamente lo vede come colui che ha inventato anche un'agricoltura razionalizzata, agricoltura produttiva, di cui avrebbe beneficiato proprio l'Egitto. Sarebbero stati i benefattori dell'Egitto.